Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati sulle frequenze di Patriot Train, sono Francesco e oggi con me abbiamo una bella tavola rotonda, folta come piace a noi. Prima di questo vi ricordo ovviamente che facciamo parte ovviamente della folta famiglia di Cutting Edge Radio, quindi un saluto e un abbraccio a tutte le altre trasmissioni che assieme a noi compongono il panorama dello sport a stelle strisce sulle frequenze appunto di Cutting Edge Radio. Qui oggi con me abbiamo senza ulteriori indugi l'onore di ospitare il nostro ultimo acquisto che è la quota rosa di Patriot Train, ovvero Anna Lia. Ciao Anna.
Ciao, ciao a tutti.
Benvenuta anche nel nostro podcast.
Grazie.
Abbiamo dovuto per forza di cose portarti insomma sulla nostra scialuppa perché ci hai umiliato con un lavoro decisamente migliore del nostro, quindi abbiamo detto
no.
No, comunque benvenuta a bordo.
Grazie, grazie mille. Sono stata noi... solo fortunata comunque. Con Mike Race, troppo gentile.
Bene, 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 brava, bel colpo quello di Mike Race. Allora, andiamo avanti perché con noi oggi c'è anche Matteo Fini. Ciao Matteo.
Ciao a tutti ragazzi, scusate per le notifiche, ma era Twitter che diceva migliaia di persone in COVID list.
Ma figurati, anzi, aggiornaci se questo ci dovesse toccare da vicino. Andrea Casiraghi, ciao Andrea.
Ciao a tutti.
E per chiudere la nostra tavola rotonda, Roberto Bigi. Ciao Roby.
Una gioiosa buona serata a tutti.
Veramente, guarda, lasciamo perdere, come si dice in questi casi. Anche perché oltretutto noi dobbiamo fare un pochino di... arriviamo avendo saltato la settimana post-Colts, che però era quella che si avvicinava appunto alle feste. C'è stato un po' di pasticcio, ma insomma... Il fato ha voluto che il mood fosse il medesimo perché arriviamo a registrare comunque dopo una sconfitta, una brutta sconfitta, la seconda di fila, insomma, e le nostre speranze, tra virgolette speranze, di playoff, che poi che ci convenga o meno andarci ai playoff è tutto da decidere, però sono un po' più traballanti. Siamo passati nel giro di due settimane dall'avere il primo seed, dobbiamo dire la verità, un primo seed un pochino farlocco, un pochino abbozzato, però era un primo seed, e adesso siamo il numero 6, insomma, ce la giochiamo per le wild card. Allora, da un'idea di Roberto, che ha avuto un'idea molto molto interessante ascoltando i vari podcast della Formula 1, ha suggerito una maniera un pochino più interessante, un pochino meno monotona per fare un recap del weekend di football che abbiamo vissuto. Io ho accolto la sua proposta con molto molto entusiasmo e ovviamente prima di andare a ricapitolare un pochino la giornata di football con le pagelle, vi ricordo che noi siamo, registrando di lunedì sera, orfani del risultato del Monday Night, che in questo caso ci interessa molto da vicino, perché sono i Saints contro i Dolphins, quindi è chiaro che tutto quello che diremo oggi va da sé, che va preso un attimino con le pinze, in relazione, insomma, a quel risultato. Ma, ripeto, da un'idea di Roberto, partiamo con le pagelle dell'ultimo turno di NFL. Voto 10 a Sean McDermott. Dare seguito alle proprie parole non è da tutti, ma lui lo fa presentando al pubblico di Foxborough la miglior versione possibile dei suoi Bills. Domina la partita e la famiglia Belichick non riesce a trovare alcuna risposta. Dominante. Voto 9 agli Indianapolis Colts. Dopo la sconfitta con Tampa Bay, per loro ogni gara è diventata una finale e proprio così le stanno giocando. Prima spezzando Houston per 31-0, e poi dominando i Patriots ed infine battendo i Cardinals tenendoli a soli 16 punti. Colts sono for real e vogliono una post-season da protagonisti, mine vaganti. Voto 8 a Aaron Rodgers, primo quarterback con più di 15 touchdown su passaggio, 0 intercetti e più di 1500 passing yards in uno stretch di 5 partite. C'era riuscito per ultimo proprio lui nel 2014 quando lo fece dalla Week 10 alla Week 14, MVP. Voto 7 a Joe Burrow. Contro i seppur rimaneggiati Ravens, Burrow mette in scena uno show. 37 su 46 per 525 yards e 4 touchdown. Nelle prossime due avrà davanti Mahomes e Mayfield, due test importanti per chiudere il discorso playoffs innanzitutto per i suoi Bengals e poi per cementarsi definitivamente tra i grandi quarterback di oggi. Astro nascente. Voto 6 al povero David Montgomery. 45 yards di corsa e 61 di ricezione più un touchdown. Chicago che ha la meglio sui Seahawks per un pelo e lo devono proprio al Monster Game del piccoletto. Tutto fare. Voto 5 ai Raiders. Vittoria di misura sui Broncos per rimanere in the hunt, come si suol dire. A questo team manca ancora qualcosa, ma non certo il running back. Josh Jacobs, infatti, chiude con 129 yards, 4.8 di average. Incoraggiante. Voto 4 a Cam Newton. In 13 tentativi concede un intercetto peraltro orribile e viene sostituito. È triste vedere la carriera di un giocatore sempre così gioioso e solare in caduta libera, ma è la triste verità. A Cam era rimasto solo il sorriso, ma credo che non abbia neanche più quello. Finito. Voto 3 lo diamo ai Jaguars. Occasione per tornare a sorridere, almeno per regalare qualche speranza ai propri tifosi contro i Jets, privati tra l'altro dell'head coach Sale, assente per Covid. Ma niente, Lawrence non trova nemmeno una segnatura e per di più si spacca il running back Robinson, out for season per lui. Gattini. Voto 2 a coach Tomlin. Ero convinto che Tomlin, data la sua esperienza e tradizione difensiva, avrebbe trovato il modo di arginare la valanga rossa dei Chiefs, che invece travolge gli Steelers e li manda a casa e probabilmente li manda anche fuori dai playoff. Rimandato. Apro una parentesi, tra l'altro, il coach della linea d'attacco degli Steelers ha accettato una posizione da allenatore ad Oregon e Tomlin l'ha lasciato andare, quindi gli Steelers perdono anche un allenatore. Voto 1 ai Giants. Oltre il danno, ovvero l'ennesima pessima prestazione, la beffa, cioè tenere vive le speranze playoff di Philadelphia, loro acerrimi nemici. Cosa devono fare i tifosi dei Giants per avere delle gioie? Inutili. Voto 0 e chiudiamo ai Chargers. A seguito delle discussioni sulle gestioni del cronometro e giocarsi i quarti down, eccetera, di coach Staley, lo stesso coach mette in scena una prova veramente imbarazzante dei suoi. Concede 437 yards totali a quel che resta di Houston ed ora i suoi si trovano fuori dalla griglia playoff, ovviamente al momento, dovendo ancora giocarsela con Denver in casa e coi Raiders a Las Vegas. Decisamente non due passeggiate. Impreparato. Bene, per chiudere questo discorso su quello che abbiamo visto, andiamo a fare ovviamente un cenno per quello che sarà, ovvero il prossimo turno che ci regalerà l'ultima partita a Foxborough contro i Jaguars, l'ultima della stagione, vede lo scontro divisionale fra Eagles e Washington, i Rams giocare in casa dei Ravens, Buccaneers che vanno a visitare i Jets, Dolphins e Titans. A questo punto diventa una partita importantissima, anche se, l'ho detto prima, noi registriamo senza sapere il risultato del Monday Night tra Saints e Dolphins, appunto. Raiders che vanno in casa dei Colts, partita altrettanto importante. Kansas City fa visita a Cincinnati, e ne abbiamo già parlato prima, gara monumentale. Giants in casa dei Bears, Falcons in casa dei Bills, dubito che possiamo anche solo pensare o sognare di appellarci a qualche miracolo dei Falcons, Texans in casa dei 49ers, Broncos in casa dei Chargers, Carolina Panthers in casa dei Saints, Lions in casa dei Seahawks e poi si gioca il big match Cardinals in casa dei Cowboys. Chiuderanno ovviamente il Sunday night tra Vikings e Packers che si gioca a Green Bay e quello il Monday night tra Browns e Steelers. Ok, venendo a noi ragazzi, che cosa abbiamo visto? Voglio dare ovviamente la voce prima ad Anna per chiederti così un po' la tua impressione. Allora, secondo te queste due partite dopo il bye erano, insomma, rientrano un po' nell'economia della stagione ed è ancora tutto, diciamo, sotto controllo, oppure si è sgonfiato un po' qualcosina e stanno venendo a galla un po' di falle che abbiamo mascherato durante la streak di 7 vittorie?
Allora, innanzitutto abbiamo affrontato due ottime squadre, perché i Colts possono mettere in difficoltà chiunque, non solo con Jonathan Taylor, ma anche con la difesa, secondo me, che vola sulla palla. I Bills hanno giocato la partita perfetta, sicuramente hanno giocato come non ci aspettavamo in attacco, cioè in modo disciplinato, e ci hanno spiazzato. Sicuramente, a mio avviso, una flessione c'è in tutti e due i reparti, però credo che a inizio dell'anno avremmo firmato per essere qui dove siamo, e che non bisogna, diciamo, esagerare con le reazioni come sta succedendo su Twitter oggi sicuramente. Quindi sì, siamo ancora in corsa per i playoff, che comunque secondo me è un grande risultato, anche se non dovessimo andare avanti più di tanto, ma solo centrarli è un ottimo risultato con tutto quello che tutti i cambiamenti affrontati quest'anno. Quindi sì, una flessione di sicuro, però niente overreaction, continuiamo a cerchiamo di vincere, soprattutto la prossima, che sembra maneggevole, contro Jacksonville, perché anche solo quella vittoria ci mette già in buona posizione per andare avanti.
Andrea, tu ieri nella nostra chat di redazione, chiamiamola così, hai fatto un quadro un po' tetro, nel senso che tu hai detto che ti saresti aspettato innanzitutto una pessima partita ieri, poi in realtà l'abbiamo sempre detto un po' tutti che con Buffalo sarebbe stato grasso che colava a dividersi la posta in palio, però tu hai detto che ti aspettavi una brutta gara ieri e poi addirittura un proseguo di stagione in netto calo. Insomma, quello che abbiamo visto in campo ieri sembra darti ragione. Tu vuoi approfondire questo tuo pensiero e nel dire secondo te come mai, insomma, hai fatto questo ragionamento?
Allora, la mia idea, che ho già ribadito nelle altre puntate, è che di fatto noi siamo arrivati a questo punto grazie alla difesa. Questo non vuol dire che l'attacco... come dire, faccia totalmente schifo, che Jones non sia capace, tutto quello che si potrebbe dire di pancia, ma semplicemente che se le cose si mettono in un certo modo, secondo me l'attacco lo riesce assolutamente a gestire. Nelle partite in cui bisogna, come dire, dare una svolta e fare più punti dell'avversario, secondo me non siamo ancora in... vuoi per Jones, vuoi per tutta una serie di motivi, ancora quella squadra e quell'attacco da permettere di tirar su completamente la squadra. Quindi non siamo Green Bay, non siamo Tampa Bay, non siamo altre squadre, Kansas City, altre squadre dove l'attacco ha quel tipo di forza. La difesa, secondo me, dopo sette partite di quell'intensità, un calo fisiologicamente ce lo deve avere, e soprattutto quando affronti due squadre come appunto Colts prima e Buffalo ieri. Era quasi impossibile che Buffalo potesse rifare una prestazione come quella della prima partita, anche perché le condizioni meteo erano differenti, e quindi ecco, mi immaginavo questo tipo di scenario. Ovviamente per il proseguo spero che con i Jaguars abbastanza derelitti comunque si porti a casa, e poi che l'ultima partita magari con l'incastro dei risultati non sia così, come dire, importante, ma a quel punto sia quasi una partita di riposo prima di affrontare la wild card, che secondo me comunque, come diceva Anna, è un grandissimo risultato e spero che ci arriviamo, anche se usciamo subito, ma l'importante è giocarla.
Matteo, sei d'accordo nel dire, tra l'altro sì Andrea, quello che dici tu lo ha sottolineato anche Andrews, ed è un po' preoccupante che anche un giocatore si esponga per dirlo, cioè abbiamo delle difficoltà oggettive a giocare da dietro, quindi se siamo in vantaggio bene, se dobbiamo inseguire facciamo fatica, che in realtà è un po' intrinseco nella natura delle squadre che corrono molto bene il pallone ma che hanno un passing game diciamo modesto, poi per tutta una serie di motivi modesto, non perché non ci sia del potenziale ma perché si sta costruendo.
Certo.
Quindi sì, questo ti dà ragione anche dal punto di vista delle sensazioni dallo spogliatoio. Matteo, invece venivo da te per dire questo, sei d'accordo nel pensare che forse stiamo anche vedendo che prima o poi le assenze avrebbero dovuto presentare il conto? Fino ad oggi siamo riusciti, per merito dei ragazzi, a mascherarle un pochino, però James White soprattutto, ma anche Jonathan Jones, sono due nomi, insomma, che queste ultime due partite ce le hanno ricordati molto bene. Noi abbiamo fuori gente importante e Jonathan Jones su Miles Bryant credo che si veda nettamente, e anche James White toglie un'importante opzione al nostro attacco. Tu cosa ne pensi?
Sicuramente le assenze incidono. C'è da dire che le hanno un po' tutti. Ieri i Bills avevano fuori un totale di gente assai valida anche loro. E io credo più che a noi oggi, come l'abbiamo detto anche prima e anche in passato, manchi un attimo quel passettino per non perdere le staffe, come ha detto anche Andrea, quando siamo dietro, o perlomeno quando la difesa non riesce ad arginare praticamente niente. E l'attacco, come scriveva anche Marco, come dire, ha portato la squadra a giocarsi le partite nei finali, sia con i Colts che con i Bills, pur con partenze ridicole. Però quando è stato il momento di chiedere qualcosa in più alla difesa in questo 2 partite dopo il bye che abbiamo ripreso un po' lentamente, come dire, ha sempre toppato, perché prima è stata Hightower e ieri è stato un po' tutto il complesso perché giocavano a 10 yard alla volta, punti li faccio anch'io, ecco, passatemi la battuta facile. E dico, secondo me abbiamo buoni margini di miglioramento, più che White o Jonathan Jones. Ieri, secondo me, davvero pare quasi incredibile dirlo, si è sentita la mancanza sia di Agholor che di de facto Bourne, perché ha giocato qualche snap, cioè qualche snap, è stato coinvolto nell'ultimo quarto. E la loro capacità di aprire il campo, secondo me, aiuta molto Mac Jones nella distribuzione del pallone. Ieri, non avendo questa opzione, si sono viste alcune sue difficoltà nel gioco oggi. Non che sia preoccupato per il futuro, però oggi questo, secondo me, ha creato qualche problema.
Roby, io personalmente sono rimasto veramente impressionato dalla prova di Allen. Lo diciamo anche prima e l'ho detto anche Ana. Allen finalmente ha fatto il compitino in realtà. Poi ha fatto una serie di giocate veramente sensazionali, tutt'altro che il compitino, però ha fatto il quarterback, cioè non siamo abituati ma a vederlo così, ma mi ha veramente impressionato. Tu, Roby, pensi che sia stato, diciamo, la consacrazione di questo giocatore che, prendendo a schiaffi la difesa di Bill Belichick, ha di fatto detto: ok, ci sono, e per i prossimi 10 anni dovete vedervela con me? O pensi più che altro che sia stata una giornata dove è andato tutto dritto a Buffalo e forse Allen sia sembrato magari più forte, più freddo, più cinico di quello che magari in realtà è? Magari tu pensi che abbia ancora dei problemi e che, strutturali e che magari tornerà un pochino sulla terra nel proseguo della stagione.
No, secondo me è un 70-30, nel senso che il talento di Allen era già noto anche prima di questa partita. Ieri ne ha dato ulteriore dimostrazione, anche se effettivamente è andato tutto bene ai Bills. Non c'è stata una cosa che sia andata storta. Vuoi anche il primo intercetto di Mac Jones, che è stata tippata la palla e poi è schizzata in aria ed è diventata la cosa più ricevibile di questo mondo.
Certo.
Volevo aggiungere un paio di cose. La differenza ieri, secondo me, soprattutto l'hanno fatta i terzi e i quarti down, perché noi abbiamo fatto veramente, veramente tanta fatica, al contrario di Buffalo che senza batter ciglia, è andata avanti spedita, e l'ultimo drive, loro è stata assolutamente la dimostrazione che entravano come il coltello nel burro. E l'altra cosa
Assolutamente.
che volevo aggiungere è, non ho capito, ma stavo cercando di prendere informazioni, come mai ieri Hunter Henry non sia stato, cioè in realtà poi è stato impiegato per l'86% degli snap, quindi ne ha giocati 55 su 64, però non erano sulla stessa pagina del libro lui e Mac, indubbiamente.
È vero, è un altro aspetto che lo evidenziavano anche nella diretta, nel senso che di solito quella era la sua coperta di Linus e ieri è mancato proprio anche quel feeling. Ma in realtà io ieri ho avuto l'impressione che fosse proprio fuori ritmo qualsiasi tipo di iniziativa offensiva. Veramente non avevamo mai messo fieno in cascina per avere un pochino di timing. C'è chi oggi su Twitter dice che sostiene che Mac Jones sia diventato meno preciso anche per un fatto di temperature, per un fatto che sta giocando al freddo. Insomma, io credo che questo sia una cosa che
non credo, perché non è che si allenano al chiuso, cioè. Anzi, no, è una questione che ieri molto probabilmente è il fatto della mancanza di tutti i go-to guy che ci sono di solito, a conti fatti, ha influenzato parecchio. Ma poi soprattutto eravamo molto molto nervosi, cioè abbiamo preso delle penalità totalmente inutili, vuoi l'encroachment di Godshaw, vuoi anche il personal foul di Trent Brown verso fine partita, cioè dei falli stupidi ed inutili che hanno evidenziato un nervosismo da parte di quasi tutta la squadra.
Sì, l'unica speranza è che, insomma, l'abbiamo già detto, anzi, l'abbiamo non detto perché non abbiamo registrato, però ho scritto forse sul nostro sito, nelle nostre pagine, nei nostri canali, cioè la speranza dopo una partita così è sempre che serva, no? Che serva per avere una reazione, per avere una sveglia. È chiaro che anche bastava quella coi Colts per avere una sveglia, invece evidentemente ne sono servite due, speriamo che ne bastino due e che non sia invece semplicemente, ripeto, tutto parte di una crescita che avrà bisogno del suo tempo. Forse ci eravamo un pochino illusi di bruciare le tappe con le sette vittorie che sono arrivate un po' consecutive. Comunque, per tutta una serie di motivi.
Però io aggiungo che secondo me il punteggio è quasi, adesso non voglio sembrare quello disfattista, ma è migliore di quello che secondo me la partita poteva dimostrare, nel senso che loro hanno droppato un paio di volte in end zone, un intercetto, cos'era, so, terzo quarto, che si sono persi via. Noi che per segnare ogni volta sui due drive, penso dei primi due touchdown, abbiamo dovuto giocarsi un paio di quarti entrambi i drive, quindi forzando molto. Quindi purtroppo ieri, ripeto, secondo me sono appunto stati completamente superiori, e Allen ha fatto veramente una grandissima partita e probabilmente ritorna in forma playoff anche lui, ecco.
Sì, ma infatti anche le mie impressioni erano state simili anche sulla prima gara, quella giocata a Buffalo. Cioè, se non ci fosse stato quel tempo, forse non portavi a casa neanche quella, perché anche lì ho avuto un po' la sensazione più che altro che l'abbiano buttata via loro piuttosto che vincerla noi. L'abbiamo anche sempre detto, no? Cioè, è stato un game plan dove se vinci sembri un genio, ma se perdi quella partita, insomma, è tutto un altro paio di maniche, no? Avendo passato la palla solo tre volte, eccetera. E ieri è stata un po' la dimostrazione di questa cosa. Va bene, allora io passerei subito, anche per non farla troppo lunga, alle domande, che sono abbastanza numerose. Io ovviamente mi riferisco al nostro mailbag. Se non siete ancora dentro il nostro canale di Telegram, vi basta con un commento, con un messaggio di posta su qualsiasi nostro social, anche con un commento sotto qualsiasi articolo, chiedete di essere inseriti, vi inseriremo tramite link nella chat di Telegram, lì ogni lunedì. Potete semplicemente fare le vostre domande rispondendo al post del mailbag. Questa settimana abbiamo 14 domande, ecco perché voglio andare subito a visualizzarle, se Telegram mi viene in aiuto, perché in questo momento non me le carica. Benissimo, ce l'abbiamo fatta. Allora, la prima domanda è di Giordano, che scrive: ciao a tutti, neanche a farlo apposta, neanche quest'anno la sfida con i Dolphins sarà decisiva, considerando già una vittoria contro i Jaguars, anche se ormai nulla è scontato. In più, anche in base al risultato dei Monday Night, Miami potrebbe essere ancora in corsa per i playoff. Voi come vedete la rincorsa alla off-season? Considerate già come persa la possibilità di vincere la division, visto anche come stanno giocando i Bills? Ana, te la giro a te questa domanda di Giordano. Quindi, ancora una volta, decisivo il match con Miami. Pensi che dobbiamo abbandonare in definitiva le ambizioni per vincere la division?
Per vincere la division, noi dobbiamo vincerle tutte e Buffalo ne deve perdere una. Solo che gli avversari dei Buffalo sono Jets e Falcons, anzi Falcons e Jets, e quindi a meno di un meltdown stile contro i Jaguars sarà difficile che succeda. Non impossibile, ma molto difficile. Per noi invece non è detto che l'ultima partita con i Dolphins sia quella decisiva, perché per garantirci un posto, se non ho letto male tutte le varie simulazioni di oggi, ci basta una vittoria domenica prossima più una sconfitta o dei Dolphins o dei Raiders. Notare che i Dolphins settimana prossima hanno i Titans e i Raiders hanno i Colts, quindi sono due sfide piuttosto difficili. E quindi, prendendoci cura del business domenica prossima, abbiamo buone possibilità di garantirci già un posticino senza doverci giocare tutto in quello stadio maledetto a Miami, dove ce ne sono successe di tutti i colori. Vincere la division non dipende più da noi, dipende dai Bills. Se i Bills si prendono cura del loro business contro due squadre sicuramente più deboli, non c'è niente da fare. I Falcons sono ancora hanno ancora qualche speranza di entrare nei playoff della NFC, anche se hanno un record negativo, però sono lì, non sono ancora fuori, quindi sicuramente cercheranno di combattere, però se i Bills sono gli stessi visti ieri, la vedo dura.
Assolutamente, assolutamente. Matteo, io spero che tu sia arrivato con gli occhiali, calcolatrice, inchiostro e manicotto da contabile, perché la domanda di Davide è tutta tua. Ciao ragazzi, visto che la stagione è agli sgoccioli, volevo chiedere se potevate fare il punto sulla nostra situazione salariale per il prossimo anno e sulle mosse da fare. Mi sembra che le necessità principali siano un top wide receiver, il rinnovo di JC Jackson, un linebacker più dinamico e un sostituto per Devin McCourty. Sono convinto che specialmente per la difesa si interverrà il draft, ma per avere un ricevitore di livello occorrerebbe sborsare qualche soldo in free agency, penso. Ce lo possiamo permettere? Quali sono le vostre idee? Tra l'altro, se non erro, proprio Allen Robinson dovrebbe essere di nuovo libero e di accasarsi dove meglio crede. Ma detto questo, ti giro la patata bollente. Matteo, una domanda da due soldi. La situazione salariale, quelli da prendere, dove si prendono? Insomma, vai tu.
Sì, facile. No, allora, giusto per dare due numeri e per fare un discorso un attimo più completo. Allora, noi ad oggi, quindi senza tagli e ristrutturazioni o pippe varie, abbiamo firmati per il 2022 47 giocatori, che mediamente non è un brutto numero. E Kansas City, per dire, ne ha firmati, se non sbaglio, tra i 31 e i 33, quindi per arrivare a 90 deve fare un ottimo lavoro. Di contro, i free agent importanti sono 5 o 6, e sicuramente il più lampante è quello che hai sottolineato tu, Davide, ovvero JC Jackson. Allora, ad oggi, quindi sempre con numeri che possono cambiare da un momento all'altro, abbiamo circa 20 milioni di cap libero e per il 2022, a cui aggiungere, credo, 3 milioni, 2 milioni e mezzo di rollover, che è la quota parte di cap che non abbiamo speso nel 2021. E a questi poi dopo vanno aggiunti quelli che possono essere i tagli, le ristrutturazioni dei vari contratti per aumentare il cap. Magari se guardate un po' su Twitter o in giro su Facebook, in gruppi vari, vi parlano di una proiezione cap di circa 30 milioni, questo perché magari qualcuno assume magari che Enkiel Harry venga tagliato e vai a recuperare 1,5 milioni, Agolor pure, anche lui recuperi 5 milioni, insomma, quei numeri lì, diciamo che passatemi il termine, lasciano un po' a desiderare, perché si basano su valutazioni molto arbitrarie in base a chi scrive. E per quanto riguarda JC Jackson, credo che secondo me sarà abbastanza difficile trattenerlo, perché potrebbe andare tranquillamente per un contratto da 85-90 milioni su base quinquennale come i top della Lega, e così su due piedi non so se Belichick abbia voglia di dargli quei soldi. È anche vero che abbiamo visto essere molto determinante, vabbè, tranne ieri che ha droppato un intercetto quasi fatto, però è sempre stato molto presente ed è sempre migliorato nel corso di questi 4 anni. Per quanto riguarda i Hightower, come scrivevo a un ragazzo stamattina, sarà free agent e secondo me non verrà rinnovato, e come hai suggerito giustamente te, potremmo intervenire al draft, anche se qui mi aspetto magari una rifirma di Bentley a non cifre troppo onerose. E per quanto riguarda il wide receiver, io sono dell'idea che secondo me, avendo Mac Jones in rookie contract, è il momento giusto per dargli un'arma molto importante, come per esempio hai detto tu Francesco, può essere Allen Robinson, che confermo sarà free agent, e io mi aspetto un movimento importante in quel reparto, anche perché va bene, abbiamo gente pronta o comunque che il suo lo fa, ma è sempre un po' quella posizione che abbiamo visto molte fortune di quarterback giovani con un wide receiver veterano che lo poteva aiutare in momenti di difficoltà.
Hai detto Davante Adams?
Anche, per esempio, però Davante Adams
allora sono bene.
30 milioni.
Vabbè, fai un po' di tagli, fai qualcosa, fai tornare i conti,
magari con, vabbè, che poi diciamo che il salary cap in NFL lo puoi arginare un po' come vuoi, quindi c'è gente più brava di me che segue il tutto, però anche Davante Adams diciamo che probabilmente sarà uno dei più appetibili sul mercato. Secondo me lui sceglierà in base anche dove andranno magari Rodgers, Wilson e altri quarterback che si muoveranno, non mirerà solo ai soldi, al contrattone, mia idea. Però, cioè, come dire, abbiamo dei buchi sì, ma neanche troppi, e avere anche tutte le pick per ora a disposizione, visti gli ultimi draft, come abbiamo detto in podcast passati, sicuramente non è un male, ecco. Io mi aspetto, per chiudere, scusate, anche degli interventi in offensive line. Specie o il taglio o l'estensione di Win e l'estensione anche di Shaq Mason.
Eh sì, anche quello sarà un reparto dove sarà vitale intervenire.
Io continuo a non capire perché insistono con Win dal lato cieco e non rimettano Trent Brown, ma non... come era l'ultimo anno di Brady, se non ricordo male, o forse l'anno in cui abbiamo vinto con Brady e c'era Trent Brown left tackle, se non sbaglio.
Sì, mettendo Onwenu dall'altra parte, e anche quella è una chiave.
Ma secondo me ormai non c'è più tempo per cambi del genere.
A meno di infortuni, però... ma è il problema che lo vedo sul passing game fa più fatica rispetto al running game, probabilmente, quindi non c'è neanche tutto questo equilibrio da dire ok, lo tolgo, è un rottame, perché evidentemente non c'è tempo.
Win ha sempre avuto un problema di dimensioni, cioè anche quando uscì dal college tutti dissero che era forte ma piccolino per fare il left tackle in NFL, però
infatti fa la doccia da solo.
Esatto.
Allora, venendo alla prossima domanda, la giro direttamente a Roberto, visto che stava parlando. Fabrizio, più che una domanda, insomma, ci rimette un pochino il sorriso sulle labbra, perché dice, precisando che la delusione generale per le ultime sconfitte sono dovute all'aspettativa esagerata per aver raggiunto la prima posizione della AFC 2 settimane fa, non trovate che realisticamente già il solo ingresso ai playoff vada valutata più che positivamente? Secondo me sarebbe già molto. Immagino si riferisca al fatto che siamo al primo anno con un rookie QB. Poi è chiaro che vorremmo sempre primeggiare, ma tutto va messo in relazione alla realtà. Per me essere in corsa ora va più che bene. Quindi, Robby, che dici? Sei d'accordo con questa visione?
Alzi la mano chi al 27 di dicembre ci dava in corsa ancora per i playoff ampiamente. con un rookie QB e una stagione come quella dell'anno scorso, pseudo disastrosa con Cam Newton. No, sicuramente arrivare ai playoff è un grandissimo risultato ed è tutta esperienza. Poi non eravamo una contender prima, non siamo una squadra disastrosa adesso, siamo una squadra che può ambire a un posto ai playoff e non so, magari poi alle wild card tutto può succedere, però non penso che comunque andremo oltre, nel senso che ci sono squadre che sono nettamente più attrezzate, più forti di noi.
Assolutamente, però mi piace questa chiave di Fabrizio nel vederla il bicchiere mezzo pieno. Marco Pistacchi chiede un saluto a tutti. Solo una curiosità, nella conversazione del quarto down, immagino si riferisca a conversione del quarto down fatta da Allen, con una cosa c'era un holding clamorosa della loro offense. Tecnicamente Belichick poteva chiedere un challenge? Allora, a questa prima parte di domanda gli è stato già risposto di no, non si possono chiamare i challenge su quel tipo di fallo. Non conosco perfettamente la dinamica e volevo una vostra conferma. E la domanda, ma non vi arrabbiate, ho visto alcuni giocatori della nostra difesa in certi momenti quasi scarichi, come se si sentivano impotenti contro la loro linea d'attacco. Sensazione solo mia, Judon sembrava quasi remissivo, merito loro o giornata storta nostra? Allen è straordinario, ma non è mai stato messo sotto pressione. Allora, Marco, ti rispondo velocemente a questa domanda che in realtà andrebbe analizzata e sviscerata nel profondo. In realtà, proprio oggi avevo condiviso, non nel nostro Telegram, ma nella chat nostra di Patriot Train, che in realtà i Patriots hanno avuto un pressure rate di 40.8%. Calvin Noi da solo ha avuto 7 pressures e Barmore 6. Questa statistica l'ha condivisa Evan Lazar, che poi ha concluso il tweet dicendo: Allen è stato semplicemente elite sotto pressione, ha sempre trovato il ricevitore libero. Ecco, questa è una cosa che, quando ci sono dei quarterback che giocano molto bene, spesso la sensazione che si ha è questa, nel senso che oddio, non riusciamo a mettergli le mani addosso. La realtà è che spesso non riesce a mettergli le mani addosso perché è proprio bravo lui, e così è stato ieri, secondo me. Non è tanto un discorso di pressione, ma è un discorso di lui che completa dei passaggi off platform, quindi scappando dalla tasca, piuttosto che scaricando anche in maniera molto veloce. Lo dicevamo anche prima, in apertura di puntata, si è affidato molto ai check down, a volte faceva i passaggi sul running back tenendo la palla non più di 2 secondi. Con quel rateo di gioco è chiaro che diventa quasi impossibile arrivare a mettergli le mani addosso. Una cosa molto intelligente che hanno fatto i Bills è stata mettere spesso Dawson Knox, il tight end, dal lato di Judon. E in quelle occasioni cosa faceva Belichick? Matchava semplicemente la copertura, cioè il rusher che si trovava, l'outside linebacker che si trovava dal lato di Knox, se lo teneva. Questo è chiaro che ha portato via molte volte Judon dalla pass rush, perché tante volte Judon è per quello che ti è sembrato un pochino perso, perché stava a leggere il lavoro del tight end piuttosto che il running back in uscita. Ed è stata una maniera molto intelligente da parte del coaching staff di Buffalo di eliminare un po' Judon dal gioco. Sul fatto poi che la nostra difesa fosse un pochino spompa, un pochino remissiva, io credo che una parte di risposta a questa domanda sia quello che diceva Ana in apertura, cioè si è messo in condizioni Allen di fare errori e abbiamo detto: va bene, facciamolo giocare da quarterback e aspettiamo che faccia la cavolata. Peccato che non l'ha fatta. Quello che dicevo, l'atteggiamento difensivo mi è sembrato più quello, stare in copertura e cercare di fare pressione con i 3 o 4 che si mettevano in linea. Addirittura abbiamo giocato dei down con 2 linemen e basta. È stato un po' su dei terzi down e lungo, abbiamo avuto veramente delle situazioni quasi con 9 giocatori in copertura, lui semplicemente è stato più forte. Quindi credo che ci sia tanto anche merito da dare ai Bills, e non sempre quando perdiamo non bisogna sempre incaponirsi per cercare a tutti i costi che cosa abbiamo fatto male noi. A volte purtroppo ci sono anche gli avversari, e come in questo caso hanno fatto molto bene loro. Quindi io tenderei a dare più merito ad Allen rispetto che demerito sui sui nostri. Per chi chiedeva dopo, sempre Marco, credo, tra l'altro, visto che si parlava di flag, sì, l'holding su Collins, su quel quarto e uno giocato, secondo me era netto, ed era da chiamare assolutamente. Mentre invece la spinta su Jones, anche lì è stato un episodio un pochino particolare, nel senso che Jones era già uscito dal campo dopo una corsa, l'uomo gli ha messo le mani addosso e poi il difensore di Buffalo lo ha tirato, quasi come a dire non volevo farlo cadere, volevo tenerlo su. Se l'è cavata con questa malizia. Io mi chiedo onestamente, penso di non aver mai visto da quando guardo le partite una flag tirata e poi tolta per un intervento del genere. Quella l'ho trovata veramente assurda. Avrei capito di più se non l'avessero lanciata mai. Nel senso, se tu consideri che quel difensore di Buffalo non vuole fargli male, ma vuole semplicemente trattenerlo per non farlo andare contro la tua sideline, contro la tua panchina, allora non la dai quella flag. Se la dai, non mi chiedo cosa diavolo ci possa essere stato per toglierla, ma vabbè, ne ha già parlato Marco degli arbitri nel recap, lasciamo perdere, non approfondiamo. Stefano scrive: per me la stagione è comunque positiva, andare ai playoff sarebbe un bel regalo lo stesso, mi preme però capire, date le ultime due partite, cosa non sta più funzionando. Due partite giocate male sotto ogni punto di vista, mentale, tecnico e anche di coaching. Prima del bye la squadra era più sul pezzo, concentrata. Secondo voi che problemi stiamo avendo? Beh, allora, in realtà mi sento di dire che questa è una domanda alla quale più o meno abbiamo già tutti trovato una risposta. Cioè, lo abbiamo già detto, è un po' tutto. Anche sicuramente il fatto che abbiamo beccato due squadre. Allora, non dimentichiamoci tra l'altro che abbiamo beccato, sì, lo abbiamo già detto, due squadre molto sul pezzo e forse tra le più forti del campionato. Ma attenzione, abbiamo beccato i Colts che praticamente, l'ho detto prima nelle pagelle, sono obbligati a vincere. Non possono più perdere partite se vogliono i playoff. Adesso, non lo dico matematicamente parlando, ma lo dico in soldoni, nel senso avevano un record che li costringe di fatto a vincere tutte le partite da qui ai playoff. Bills, per loro, era molto più importante che per noi in ottica playoff vincere ieri. E avevano anche lo scotto della sconfitta in casa in quel modo lì. Quindi abbiamo anche beccato due a cui bruciava veramente il peperone e si è visto, sono state semplicemente le squadre più sul pezzo di noi e secondo me avevano più fame. Ok, andiamo verso la chiusura delle domande. Gabriele scrive: ciao ragazzi, sarà un caso ma la bye week ci ha ammazzato il momentum positivo che avevamo. È solo un caso oppure la gestione del bye non è stata delle migliori? Ana, secondo te ha ragione Gabriele, cioè è colpa dei coach se siamo usciti un po' deconcentrati dal turno di pausa o semplicemente i motivi sono un po' quelli che abbiamo detto prima?
Settimana scorsa c'è stata anche un po' di polemica perché Mac Jones se ne è uscito dicendo: non abbiamo avuto una buona settimana in allenamento, sia io che i miei compagni, l'energia era troppo bassa, quindi sicuramente la bye week settimana scorsa l'hanno sentita, si è visto che l'inizio, diciamo il primo quarto, non l'hanno giocato praticamente, penso si possa dire. Non mi aspettavo un inizio lento anche questa settimana, visto che partire forte era importante, era una chiave importante per portare a casa la partita, però secondo me questa settimana è più, diciamo, si parla più della superiorità dell'avversario e del game plan che ha messo in campo l'avversario rispetto al nostro. Sulla partita dei Colts sì, e aggiungo anche che avere tutte queste piccole modifiche alla schedule, alla routine settimanale, specialmente per i più giovani, per i rookie, è un problema. Ad esempio la partita spostata, nella partita dei Colts passata al sabato, oppure le festività come il ringraziamento in mezzo alla settimana, Natale in mezzo alla settimana, sono tutte piccole cose che possono sballare, specie chi sta imparando ad avere una routine nella NFL. Infatti mi ricordo che anche questo era un tema, se ne parlava, che comunque per circa un mese di fila non si aveva una schedule settimanale normale, allenamento mercoledì, giovedì, venerdì e partita la domenica, tra le partite al giovedì, le festività in mezzo, eccetera. Quindi anche questa secondo me è una cosa che hanno pagato. E poi c'è anche secondo me un po' di stanchezza in generale, sia insomma alcuni elementi della nostra difesa, tipo McCourty, eccetera, non sono più nei Hightower, non sono più nei loro primissimi anni di carriera. Mac non ha mai giocato una stagione da più di 13 partite in vita sua, E tutte queste cose un po' sì, iniziano a farsi sentire, secondo me.
Sì, sono chiavi in effetti molto interessanti, tra l'altro ovviamente curiose, ma a questo va anche aggiunto che la prossima sarebbe l'ultima in teoria normalmente, invece ne manca ancora una, perché da quest'anno c'è una gara in più, quindi sì, in effetti è anche tutto questo da valutare, insomma. Chiudiamo con l'intervento di Nick, che scrive: domanda magari un po' più leggera, su questa facciamo un rapido giro del tavolo, diciamo, facendo rispondere tutti. Domanda magari un po' più leggera e off topic rispetto alla partita di ieri. Volevo chiedere a tutto il gruppo quali sono i giocatori Patriots che avete più amato nel corso di questi ultimi anni di football. Io personalmente ho sempre avuto un debole per Ninkovic e LeGarrette Blount, senza ovviamente contare il Tom nazionale, Gronk e Edelman. Allora ragazzi, per rendere un pochino più interessante questo giro di opinioni, togliamo dall'equazione Tom Brady e diciamo, partendo da Matteo, diciamo qual è stato, diciamone uno, dai, per non far diventare l'intervento troppo lungo, il tuo giocatore che, a cui ti sei più affezionato negli ultimi anni, anche non più a roster ovviamente.
Dai, due per piacere.
Due, solo perché sei tu.
Grazie, molto gentile. Allora, no, vabbè, scherzi a parte, rimango su due giocatori che quest'anno ci sono stati. E, allora, uno è Hightower, perché a me, a parte che, vabbè, mi è sempre piaciuta di più la parte difensiva del gioco, e comunque in due degli ultimi tre Super Bowl c'è il suo zampino, se siamo riusciti a vincere con due giocate praticamente fondamentali, e l'altra è Gilmore, ma a parte che mi è sempre piaciuto un sacco come giocatore, e questa diciamo è un po' una presa di posizione, perché dopo le prime quattro partite e il contratto da 65 milioni sembrava dovessimo tagliarlo a furor di popolo, quando alla fine ha dimostrato di essere un giocatore incredibile, e anche lui ci ha aiutato nel terzo Super Bowl, che non era gli altri due di Hightower e delle sue giocate.
Bene, quindi all defense per Matteo. Roby,
andiamo indietro di quanti anni possiamo andare? Liberi?
Quanto vuoi. Beh, lui ha detto negli ultimi anni, siamo nell'era Brady, dai.
Beh, 20 allora.
Esatto.
Vabbè, uno su tutti Randy Moss, assolutamente. E l'altro sarà, beh, nonostante abbia fatto una fine veramente pessima, Aaron Hernandez.
Caspita.
Perché secondo me era più forte di Gronk, ma nettamente. Però poi è un what if, è uno di quelli what if che non saprai mai di come poteva andare.
Raccolgo la provocazione, anche perché sono d'accordo su queste cose.
Parlando del campo, ovviamente, extracampo, certo. Non tiriamo neanche in ballo la cosa.
Certo, assolutamente. Andrea?
Io dico Gerald Mayo, quindi linebacker 2008, che adesso il nostro allenatore appunto dell'inside linebacker, credo uno degli ultimi a vincere il premio in quel caso di Defensive Rookie of the Year. E quindi avevo iniziato da poco, comunque non da tantissimo a seguire, per cui mi era rimasto ed è uno dei giocatori che mi è rimasto più a cuore, e che probabilmente senza qualche infortunio di troppo era, come dire, riconosciuto a pieni voti un po' da tutti, ecco.
Quindi ti fermi a un nome?
Sì, ne faccio uno.
Chiudiamo con Ana.
Ma io sceglierò la coppia di piccoletti dell'ultima dinastia, quindi Julian Edelman e Danny Amendola, no? Perché diciamo entrambi avevano questo carattere, questo modo di riuscire a fare la giocata in ogni circostanza. Credo che la giocata di Edelman nel Super Bowl 49, quando prende un colpo alla testa allucinante, poi mette la mano a terra e si rialza anche se sa di essere down, credo sia una delle giocate che mi è rimasta più impressa da sempre. proprio perché sono due che, a cui nessuno aveva dato due lire, e poi si sono dimostrati determinanti nella vittoria di più di un Super Bowl, Edelman addirittura Super Bowl MVP, e quindi sicuramente due atleti che hanno rappresentato i Patriots e il modo di pensare dei Patriots negli ultimi anni, sicuramente.
Bene, io devo chiudere con due, devo portare avanti per chiudere due delle mie bandiere, quindi vado con James Devlin, che veramente per me è stato l'emblema di che cosa significa essere un giocatore di football e anche un Patriot, e poi Brandon Bolden. Devo ovviamente chiudere con uno dei miei all-time favorite. Va bene.
E aggiungerei due personaggi, visto che Santa non c'è, Newhouse e Jordan Richards. Mi sembra opportuno ricordarli.
Beh, quelli sono i preferiti di Santa, effettivamente.
Assolutamente sì.
Vero, è vero, è vero. Va bene, ragazzi. Io ringrazio tutti quelli all'ascolto che hanno deciso di dedicarci un'oretta del loro tempo per ascoltare noi parlare di Patriots e di football americano targato NFL. Vi do ovviamente appuntamento alla prossima settimana col podcast, ma chiaramente al nostro sito www.patriotrain.com per tutti gli aggiornamenti, articoli e contributi e quant'altro. Io ringrazio ovviamente tutti i ragazzi che sono stati qui come oggi, a partire da Ana. Ciao e ancora benvenuta tra noi.
Ciao, grazie.
Matteo Fini.
Ciao a tutti, buon Natale in ritardo e buon anno in anticipo.
Va bene, allora fai un po' il cazzo che vuoi.
Tu sei presentatore, non hai esordito anche, con buon Natale.
C'è anche Pasqua tra un po', se vuoi.
Vabbè, allora senti, io mi licenzo.
Salutiamo anche Andrea Casiraghi. Ciao Andrea.
Ciao a tutti, alla prossima.
E poi dovrei aver lasciato come ultimo, ma non ultimo, Roberto Bigi. Ciao Roby.
Signore, è stato un piacere, alla prossima.
Arrivederci a tutti, buon ascolto sul Cutting Edge Radio. Ciao.